La storia in podcast di Focus.
Lo vedremo sicuramente che pagina sarà, ma certo si può dire già da oggi, e prima c'è che le squadre scendano in campo, che si incontrano due emblemi del calcio europeo. Lo sappiamo, l'Inghilterra è la patria del calcio, in Inghilterra che è nato poco più di un secolo fa il gioco più bello del mondo, dall'altra parte c'è l'Italia che è stata brava in qualche modo a renderlo moderno prima ancora che arrivasse evidentemente tra le mani dei brasiliani e dei sudamericani che lo hanno arricchito. L'Italia è stata al centro di un'evoluzione del calcio europeo davvero importante e si incontrano due antiche tradizioni. Oggi chiaramente sia l'Inghilterra che l'Italia giocano un calcio diverso da quello di inizio secolo o della fine dell'Ottocento, ma certamente è singolare che ad aggiudicarsi la Coppa Europea siano una di fronte all'altra due delle realtà calcistiche più importanti storicamente d'Europa. L'ha inventato il calcio, e diciamo che abbastanza superbamente si è arroccata nel suo isolamento sostanzialmente per molti anni, rifiutando addirittura il confronto con gli altri, con coloro che avevano in qualche modo esportato nel continente, dall'isola, la loro invenzione magica, il calcio. Se pensi che la prima partita tra Italia e Inghilterra storicamente risale soltanto al 1933, e fino a quell'anno mai le due squadre si erano affrontate, questo elemento non è il solo, ma sicuramente questo è più significativo, ti dice di quanto fosse arroccata l'Inghilterra intorno al suo orgoglio di progenitore del calcio e quanto poco amasse confrontarsi con tutti gli altri. L'Italia soprattutto in quegli anni, dagli anni 30 in poi, è diventata al centro del progetto calcistico europeo, vincendo ben due titoli mondiali e in qualche modo alimentando una leggenda intorno al calcio che si è trascinata fino ai giorni nostri. All'Inghilterra io credo che manchi il pragmatismo, la capacità di sentimento, tra virgolette, che è tipica dello sport e del calcio italiano. Noi siamo capaci di mettere sul campo di gioco qualcosa che appartiene alla nostra natura, anche sentimentale. Sono un po' più freddi di noi gli inglesi, molto più freddi di noi. Devo dire che però noi vorremmo, credo, da appassionati di calcio, avere la loro capacità atletica, la loro capacità di fuga sulle fasce, la loro qualità per esempio in un numero calcistico, il cross, la palla che attraversa l'area di rigore, che deve assumere un'altezza sufficiente perché superi i difensori centrali in elevazione, ma che sia capace di scendere all'altezza giusta perché l'attaccante possa colpirlo di testa. Il cross è un'arte inventata dagli inventori del calcio. Abbiamo cercato molte volte di imitarli, ma i cross così precisi, così belli, così artistici, vorrei dire, tipici del calcio inglese, sono una rarità. Ecco, credo che da italiano ancora oggi possa invidiare agli inglesi e ai giocatori inglesi la loro capacità di crossare. Credo che l'Italia abbia in più il sentimento. Noi siamo capaci di mettere il sentimento anche quando cerchiamo di essere razionali, quando cerchiamo di preparare una partita nel modo tatticamente ineccepibile. Poi alla fine è il cuore che batte e siamo capaci di trascinare anche i nostri tifosi, sono capaci i calciatori di trascinarci grazie ai sentimenti. Gli inglesi sono un pochino più freddi, un pochino più distaccati, come del resto è normale nei popoli nordici. A noi servirebbe forse a volte un po' della loro freddezza, ma credo che agli inglesi non farebbe dispiacere neanche un po'. Essere forse più emotivi, lasciarsi andare, non dico al pianto, ma all'emozione più intensa che può regalare una vittoria, che naturalmente ci auguriamo arrivi dall'Italia però.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere,
arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo cor sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura di più.
Ha vinto una squadra. Ha vinto una squadra perché credo che questa sia la grande forza della formazione di Mancini. Non è facile per un commissario tecnico organizzare un gioco di squadra. Abbiamo visto la Francia. Francia che secondo me era la squadra più forte del torneo europeo, quella più ricca di talento, che non è stata capace di trasformarsi in squadra ed è stata eliminata in maniera assolutamente imprevedibile, prima della fine. L'Italia credo che abbia questa grande capacità di sembrare, mentre scende in campo, mentre gioca, mentre affronta gli avversari, più una squadra di club che una selezione nazionale. E questo naturalmente è un merito straordinario che deve essere attribuito sicuramente a Mancini. Quindi credo che il titolo, nel caso l'Italia dovesse vincere l'Europeo, dovrebbe essere proprio questo: ha vinto una squadra.
So sure.
Direi finalmente, perché gli inventori del calcio inglese, gli inventori del calcio di oltre un secolo fa, non hanno mai vinto un europeo. Finalmente, anche per la singolare situazione che il titolo arriverebbe ad un'Inghilterra protagonista della Brexit, cioè ad un'Inghilterra non più nel consesso europeo da un punto di vista politico ed economico, sia pure evidentemente compresa nel calcio della UEFA. Diciamoci la verità, il calcio europeo non ha mai pensato ad una Brexit, né gli inglesi hanno mai pensato di uscire dal calcio europeo, però sarebbe un dato davvero singolare che gli inglesi riuscissero a vincere il loro primo trofeo continentale all'indomani di una storica scelta di uscire dalla Comunità Europea.
Four in the area. Lineker! Lineker far side. Coming in on it now.
Ma ce ne sono molti, naturalmente, me ne vengono in mente moltissimi, perché per fortuna gli inglesi sono stati capaci di regalare al calcio mondiale tanti fenomeni, ma uno in particolare, se mi permetti, anche se magari non tutti possono essere d'accordo con me, è Lineker, questo attaccante, tra l'altro, di quella nazionale inglese battuta da Maradona in quel mondiale straordinario nel quale Maradona inflisse agli inglesi quella serpentina incredibile che lasciò tutti noi di stucco, no? Quella vittoria incredibile dell'Argentina di Maradona contro l'Inghilterra. Ecco, Lineker credo che avrebbe meritato maggior sorte. È un attaccante di grande rapidità, di grande potenza fisica, grande colpitore di testa, ma in quell'occasione fu sovrastato da Maradona, in qualche modo cancellato lui che era stato ed è, credo ancora oggi nella memoria di chi ama il calcio, un attaccante di grandissima razza, in quell'occasione assolutamente, come dire, coperto, in qualche modo addirittura annullato dall'eclatante gesto tecnico di Maradona. Un terreno di gioco difficilissimo per l'Italia, per esempio. L'Italia ha impiegato molti anni per riuscire a battere gli inglesi sul loro campo. La prima amichevole con gli inglesi risale al 1933, a testimonianza ulteriore di quanto gli inglesi tenessero al loro isolamento e guardassero con grande attenzosità agli altri. Ma prima che l'Italia riuscisse a battere sul loro terreno ci vollero molti anni ancora. 1973, discesa sulla fascia di Chinaglia, allora con la maglia della Lazio naturalmente, che non aveva ancora vinto il suo primo scudetto. Tiro cross potente, Shilton che rinvia, lì a due passi c'è Capello che insacca ed è il gol, in contropiede, rigorosamente in contropiede, che regala all'Italia la prima vittoria storica sul campo degli inglesi, dei leoni inglesi, Wembley.
Si libera il nostro Spinosi che riceve, manda in avanti verso Capello che cerca di spedire ancora a Chinaglia. Scatta la nazionale italiana in questa azione, Capello al centro, Chinaglia sulla destra, arriva a sinistra, ecco Chinaglia, tenta l'affondo, parte un tiro, parato il portiere, Capello, rete! Capello ha segnato per l'Italia, siamo giunti al 4 minuti da termine, Capello ha sfruttato la respinta corta da parte del portiere e ha messo il pallone in rete. Italia 1, Inghilterra 0, la beffa è per gli inglesi.
Devo dire che però c'è qualcun altro, che spesso però non viene ricordato e celebrato adeguatamente, che riuscì a compiere un'impresa anche superiore rispetto a quella di Capello e di Chinaglia, che suggerì l'azione offensiva e poi il vantaggio degli azzurri, perché c'è un calciatore, c'è qualcuno che ha realizzato 4 gol a Wembley con la maglia azzurra in una gara vinta dagli italiani per 4-1, ed è una calciatrice, Carolina Morace, che nel 1990, indossando la maglia azzurra, andò in Inghilterra e sfrontatamente batté le inglesi realizzando 4 gol in una sola partita, cosa che è rimasta nella memoria degli inglesi, cosa che naturalmente provocò grande attenzione intorno al calcio femminile che era agli esordi, alle origini in Italia, ma soprattutto grande attenzione intorno a Carolina Morace che meritò per quella volta almeno i titoli in prima pagina sui giornali italiani. 4 gol, nessuno è riuscito mai a realizzarli in Inghilterra, a Wembley contro l'Inghilterra. Ma la passione è comune, sono due tifoserie appassionate, devo dire però con diverse culture. Quella inglese è sicuramente all'avanguardia, abbiamo esempi chiarissimi nel tifo di club e non soltanto intorno alla nazionale di come ci sia grande attenzione ai valori del calcio, ai valori originari del calcio, in qualche modo anche esasperati. Abbiamo visto la ribellione per esempio contro la Superlega che ha portato in piazza tantissimi tifosi inglesi. Dall'altra parte c'è invece il tifo italiano che è molto campanilistico, diviso anche quando gioca la nazionale, diviso per fazioni, diviso per club. Molto spesso si critica un giocatore azzurro perché appartenente a un'altra squadra, non alla propria, e viceversa. Si tende a tifare di più per il giocatore che indossa la maglia azzurra ma che è comunque un componente della propria squadra del cuore, che non per la nazionale. Si tende a perdere questo senso di unità nel calcio purtroppo, ma anche direi in altri settori della nostra vita. Gli inglesi invece no, sono molto uniti intorno alla maglia bianca dei leoni inglesi e soprattutto intorno all'inno che ricorda la regina e naturalmente la grande tradizione aristocratica del calcio inglese, ma direi non soltanto del calcio inglese.
Thank you.
Ma personalmente l'ho vissuta con grande ansia, non mi vergogno a dirlo, ma del resto l'ansia credo che sia una componente importante per aumentare la concentrazione e l'attenzione, vista la grande responsabilità che grava sulle spalle di chi in radio o in televisione andrà a raccontare una finale. La finale è un atto assolutamente tra i più importanti, tra i più attesi, tra i più sognati per un radiotelecronista. Mi diceva Enrico Meri, non dimenticarti mai che se un giorno dovessi perdere quell'ansia, quell'agitazione che accompagna l'inizio della partita, forse dovresti interrogarti se non sia giunto il momento di smettere. Se non c'è ansia prima di cominciare, forse non c'è neanche la dovuta attenzione a quello che succederà e che tu dovrai raccontare. Credo che sia un meccanismo psicologico che riguarda non soltanto chi racconta le partite, ma anche chi entra in campo. C'è ansia nel volto dei calciatori, c'è preparazione nei giorni precedenti, riunioni tecniche, tentativi di mettersi d'accordo su come giocare la partita, idee tattiche e naturalmente tanta preoccupazione finché non comincia a rotolare il pallone sull'erba, finché nel caso di un commentatore non si accende la lucetta rossa. In quel preciso momento si dimenticano le ansie, le preoccupazioni, i pensieri, le parole accumulate e si gioca, nel caso dei calciatori, si racconta, nel caso dei radiotelecronisti.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.